Nel momento esatto in cui ti alzi in piedi su quell'onda, ti rendi conto che è un maledettissimo mostro. Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane. Ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di 10 anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean, in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. Il continente africano è sempre stato, almeno per noi che lo guardiamo da lontano, qualcosa di esotico, misterioso e per una certa misura anche pericoloso. La nostra visione di quel continente è spesso distorta, ma è raccontata bene da Joseph Conrad attraverso gli occhi di Charles Marlowe, il marinaio che si addentra nel fiume Congo in cuore di tenebra, alla ricerca del commerciante d'avorio Kurtz. È una storia d'altri tempi, dato che è stata scritta nel 1899, ma non è poi così distante da noi e dal surf, anche perché nel 1979 venne americanizzata, trasportata in Vietnam e adattata per il grande schermo da John Milius, che aveva appena diretto il film Un mercoledì da leoni. Il buon John ci metterà dentro anche la scena di surf a Point Charlie sotto il fuoco nemico. Ne verrà fuori un capolavoro, diretto da Francis Ford Coppola e intitolato Apocalypse Now. Quello che Conrad mette in luce del continente africano è quanto poco lo conosciamo noi, inteso come noi europei o noi occidentali, che in molte parti della storia recente dell'umanità ci siamo ritenuti i padroni del mondo. In molte delle mappe redatte nel Medioevo, molte parti dell'Africa erano spesso appena abbozzate, perché non le conoscevamo. Sull'interno del continente compariva infatti la scritta latina Hic sunt leones, ovvero qui ci sono i leoni, quasi a voler sottolineare la nostra ignoranza. Proprio in uno di quei posti dove secondo noi c'erano solo leoni e poco altro, il genere Homo ha iniziato ad assumere le sembianze odierne, ad esempio la postura eretta. Questa scoperta la dobbiamo a una strana coppia, cioè un francese di Marsiglia, ma nato in Tunisia, di nome Maurice Taieb, e un Yankee, ovvero un americano di Chicago, al secolo Donald Johanson. Sono due antropologi e nel 1974 stanno lavorando nel triangolo di Afar, in Etiopia. Si racconta che, una mattina afosa di novembre, Donald sta camminando con un suo studente e si inoltra in una depressione del terreno, dove crede di aver notato qualcosa. Dopo 3 settimane di lavoro di scavo senza sosta, quel qualcosa diventa AL-288-1, ovvero uno scheletro di ominide, precisamente un australopiteco. Un ritrovamento fossile veramente importante, per molti versi l'anello di congiunzione tra noi e le scimmie. Donald era un grande appassionato dei Beatles e si era portato in Etiopia un giradischi, su quale girava di continuo un disco in particolare, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album del 1967 dei Beatles che era stata la colonna sonora della Summer of Love. Su quel disco, al lato B, John Lennon incise Lucy in the Sky with Diamonds, ed è proprio grazie al titolo di quella canzone che oggi conosciamo quel fossile importantissimo come Lucy, il fossile che ha cambiato la storia dell'umanità. Non so se è un caso, ma i diamanti, non quelli nel cielo di Lucy, ma quelli estratti a fatica dalla terra, rappresentano un'altra caratteristica del continente africano, che spesso assume i contorni di una cicatrice sanguinolenta sulla sua terra e sulla sua gente. Io ci sono stato, nelle miniere di una nota compagnia belga, in Namibia, alla ricerca di fossili marini che ci raccontassero il mondo di Lucy, un mondo vecchio di 3 milioni di anni. Paradossalmente, in quel mondo, che noi geologi chiamiamo Pliocene Medio, le temperature erano simili a quelle che ci aspettiamo nel futuro prossimo, e il mare era più alto di oggi di circa 20 metri. 3 milioni di anni fa, Il clima più caldo era parte di un ciclo naturale del nostro pianeta, mentre oggi siamo noi, con l'emissione di gas serra, a forzare la Terra su un ciclo innaturale, per modi e per tempi. Una cosa che ricordo nettamente di quel viaggio sono le ore passate a guidare sulla costa, da una cava di diamanti all'altra. Ero in auto con un collega australiano e ovviamente passavamo il tempo a parlare di surf. Commentavamo le onde che si srotolavano nelle spiagge che passavamo, facendo quello che ogni surfista ha fatto almeno una volta nella vita. Mind surfing, ovvero cercare di surfare le onde con la fantasia, non potendolo fare dal vero. D'altronde, l'Africa è anche terra di onde. Dalla parte dell'Oceano Indiano, la prima onda che viene in mente è Jeffreys Bay, un villaggio fondato da un tal capitano Jeffreys nel 1849 e si dice surfata un secolo dopo da On John Whitmore, leggenda del surf sudafricano. Dopo qualche anno arrivò il buon Bruce Brown, che abbiamo già incontrato parlando di pipeline, e sempre grazie al film Endless Summer fece entrare Jay Bay nelle mete da sogno per qualsiasi surfista. Anche lungo le coste atlantiche africane non mancano le onde, ad esempio gli spot di surf del Marocco, primo tra tutti Anchor Point, vicino a un villaggio berbero chiamato Tagazu. In un giorno buono è una delle onde destre più lunghe al mondo. Tra Anchor Point in Marocco e Jay Bay in Sudafrica ci sono 10.000 km di costa. Per molto tempo, per i surfisti, quella costa poteva essere definita proprio come nel Medioevo veniva definito l'interno dell'Africa. Hic sunt leones, ne sapevamo pochissimo. Ancora oggi pochi conoscono le onde che si srotolano in Ghana e in Benin, ad esempio, e ci sono, le ho viste con i miei occhi, per non parlare delle onde che si frangono sulle migliaia di chilometri di costa che vanno dal Camerun all'Angola, e poi le onde che frangono sulle scogliere coralline del Madagascar, o ancora i beach breaks lungo i 3.000 km di coste della Somalia, che è una terra bellissima ma flagellata da terrorismo, pirateria, criminalità e dove quasi 7 milioni di persone soffrono la fame. Proprio come fecero Johansson e Tayeb con Lucy, o come Marlowe cercava Kurtz lungo il fiume Congo, le onde in Africa ci sono, ma al di là dei pochi posti balzati all'onore delle cronache, vanno cercate e desiderate. Ma quando si trovano, brillano come diamanti. È il caso di un'onda eccezionale, diversa dalle altre, scoperta all'inizio degli anni 2000, all'estremità nord del deserto della Namibia. Nel 2008 la rivista Surfers Magazine decise di indire la seconda edizione della Google Earth Challenge, di fatto sfidando i suoi lettori a trovare, tramite la famosa applicazione, onde ancora sconosciute. Il premio? Un viaggio insieme ad alcuni surfisti professionisti per testare sul terreno l'onda trovata con le immagini satellitari. Un ingegnere californiano, un tale Brian Gable, individua un punto a nord del deserto della Namibia, davanti a una città portuale chiamata Walvis Bay. Andando a ritroso nelle immagini satellitari si nota come, dagli anni 80, si sia progressivamente creata una lingua di sabbia, davanti alla quale si notano, a seconda del giorno in cui l'immagine è stata acquisita, lunghe linee bianche, segno che in quel posto rompono onde lunghissime. Brian vince la sfida e Surfers Magazine organizza il viaggio. Il mini documentario Mirage di Alan Van Gijzen racconta che il gruppo inviato dalla rivista rimane su quella spiaggia in attesa per 3 settimane, senza vedere nemmeno un'onda. Ma come abbiamo detto, le onde in Africa vanno cercate e desiderate. L'ultimo giorno utile, i surfisti si svegliano e si trovano davanti uno spettacolo incredibile. Si vedono in acqua onde perfette che corrono veloci per quasi 2 chilometri. Il primo documento video che abbiamo immortala l'onda presa da Corey Lopez, che dopo una cavalcata lunghissima dentro un tubo che assomiglia per molti versi a quello di Pipeline, alza le braccia al cielo, incredulo, ha davvero trovato un diamante. Si capisce subito che Skeleton Bay, così viene soprannominata quell'onda data la sua posizione lungo la cosiddetta Skeleton Coast, è qualcosa di eccezionale. Lo si capisce ancora meglio quando Coa Smith, un altro surfista professionista, porta tutti noi con la sua GoPro dentro un tubo infinito che dura almeno un minuto, che apparirà in un altro mini documentario del 2014, intitolato appunto Diamond of the Desert, il diamante nel deserto. In pratica, l'onda di Skeleton Bay è una sinistra, ovvero rompe da sinistra verso destra guardando la riva. Forma un tubo molto simile a quello di Pipeline, ma con una differenza essenziale. Al Pipe, così come in tanti altri posti, un tubo di 5 secondi può essere considerato l'onda della vita per un surfista. Nella baia degli scheletri la durata dei tubi si misura in minuti. Una sola onda può durare anche 2 minuti e si può entrare e uscire dal tubo anche 6, 7, 8 volte. Come dice François Lubsé, un tour operator che si occupa di portare da più di un decennio i surfisti in quella zona, nel momento in cui ti alzi in piedi su quell'onda, ti rendi conto che è un maledetto mostro. Quando le immagini di Skeleton Bay escono sui principali media di surf, tutti pensano che un'onda così non possa essere reale. Ma com'è possibile una cosa del genere? Per fortuna, la geologia ci viene in aiuto. Tecnicamente, Skeleton Bay è un cosiddetto sand spit, ovvero una lingua di sabbia, sia immersa che sommersa, formata dalle correnti costiere. Le sabbie hanno origine dal fiume Orange, 700 km a sud, che riversa in mare quasi 1 milione di tonnellate di sedimenti ogni anno. Spinte dalle correnti costiere, viaggiano verso nord e attraversano le coste del deserto della Namibia, che è un deserto enorme e vecchissimo, 34.000 km quadrati di sabbia che sono lì da 55 milioni di anni, quindi da molto prima degli usi. Quando la sabbia arriva nei pressi di Skeleton Bay, che sta all'estremità nord del deserto della Namibia, viene depositata in una serie di bare sommerse, complice il fatto che la costa cambia leggermente direzione e la diffrazione comincia ad agire, facendo rompere le onde e quindi interrompendo il flusso costiero e creando di fatto una zona di deposizione dei sedimenti. Più le barre sommerse evolvono, e quindi aumentano di dimensione, più sabbia viene depositata, in un cosiddetto feedback positivo, ovvero un ciclo che si rinforza ad ogni mareggiata. È in questo modo che lentamente ma costantemente la natura ha costruito la Baia degli Scheletri, una delle sue meraviglie. Le onde a Skeleton Bay arrivano quasi parallele alla linea di costa e incontrano queste barre sommerse con un'angolazione perfetta. Ad ogni barra, sempre grazie alla diffrazione, avviene un leggero cambio di direzione dell'onda, che la consegna già ripida e tubante alla barra successiva. Quando le barre sommerse sono allineate in modo perfetto tra di loro, l'onda di Skeleton Bay non ha eguali al mondo. Ovviamente, un banco di sabbia è in evoluzione costante. Ogni mareggiata cambia la conformazione della spiaggia immersa e sommersa, e non solo a Skeleton Bay, ma in qualsiasi spiaggia, anche nel nostro Mediterraneo. Negli anni si è notato che l'onda lunga e ripida di Skeleton Bay raggiunge la massima qualità quando le barre sommerse vengono disposte quasi parallelamente alla costa, e questo avviene quando c'è una mareggiata molto intensa, ma con una direzione diversa rispetto alle altre, più perpendicolare alla linea di costa, meno parallela. Mareggiate di questo tipo avvengono spesso all'inizio dell'inverno e sono praticamente impossibili da surfare, ma sono necessarie perché le barre sommerse si sistemino a dovere e Skeleton Bay esca dal suo letargo estivo. Anche a causa di questa natura effimera, è molto difficile prevedere se Skeleton Bay ci sarà per sempre. Le aree costiere del nostro pianeta sono sistemi geologici che evolvono in maniera rapidissima e spesso imprevedibile. La Baia degli Scheletri ci è stata regalata da un delicato equilibrio di sedimenti, correnti e onde. Purtroppo, al di là dei cambiamenti naturali che potrebbero un giorno cancellare quest'onda, dobbiamo anche fare i conti con i cambiamenti climatici che sono causati da noi. Alcune conseguenze del riscaldamento globale sono infatti il cambiamento della direzione delle onde prevalenti e quindi delle correnti costiere, che sono anche influenzate dal cambiamento del livello del mare. Anche l'apporto di sedimenti, che è una linfa vitale insieme alle correnti e alle onde per Skeleton Bay, è soggetto a impatti dovuti sia alla riduzione delle precipitazioni e quindi ai cambiamenti climatici, sia alla realizzazione di opere costiere o fluviali, ad esempio grandi dighe, che limitano l'apporto di sedimenti verso il mare. Insomma, la Baia degli Scheletri è un'onda da sogno, ma ci ricorda una cosa molto importante, ovvero che non dobbiamo mai dare per scontata la natura che vediamo e che sfruttiamo per il nostro piacere. Le onde che oggi ci fanno sognare potrebbero non far sognare le prossime generazioni se non ci prendiamo cura del nostro stupendo pianeta.